Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono, un ringraziamento a Mario Scatoni in console per questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, che comincia a inizio in maniera inusuale con questa bellissima musica di chitarra che possiamo ascoltare, il cui autore è proprio qui di fronte a me. Oggi parleremo di Brasile, lo faremo in maniera diversa da come lo abbiamo anche fatto in più occasioni, anche recenti. Abbiamo parlato, lo ricorderete, per esempio dei Meninos de Rua. In realtà torneremo a parlare anche di argomenti come quello dei Meninos de Rua. Parleremo di questo paese dalle tante facce e in grande crescita e nelle cronache, nei giornali di tutto il mondo per la grande potenza che sta diventando. Eppure i problemi non sono cessati con questa grande crescita economica. Lo scopriremo con la musica, lo scopriremo con la musica di un artista brasiliano, ripeto, che è proprio di fronte a me, che dedica la sua vita alla musica e che tiene naturalmente a cuore con grande attenzione proprio l'analisi anche del suo paese, proprio magari attraverso il suo percorso musicale. Questo primo brano che avete ascoltato, dal titolo che poi ci faremo correggere come pronuncia, No Rancho Fundo, questo è il primo brano, la prima prova linguistica per me, proviene dall'album Viola Violar. Io stesso ho imparato che con violao si intende chitarra in portoghese, in questo caso in brasiliano. E allora diamo il benvenuto appunto all'artista che è di fronte a me, Marcos Vinicius, autore di questo e di altri brani che ascolteremo e che ringrazio per la sua presenza con noi quest'oggi. Grazie Marcos.
Grazie a te Lucas, è un grande piacere, vedi sto già cominciando a parlare un po' portoghese, è un grande piacere per me stare qua a parlare con te, parlare un po' di questo immenso continente chiamato Brasile e anche un po' del suo lato sociale e culturale, no?
Ecco, lo faremo, ripeto, anche proprio attraverso questo percorso purtroppo limitato a livello di tempo e anche a livello musicale, presentando alcuni brani proprio da Viola Violar, un percorso che cercherà di parlare di Brasile cercando di evitare così di affrontare in altra maniera le immagini stereotipate un po' del Brasile.
Sì,
cominciamo
sì.
Subito anzi in questo senso, insomma, musicista Marcos Vinicius, la prima cosa che di solito si dice, ecco, i brasiliani la musica e il ritmo ce l'hanno nel sangue. Che cosa ti fa pensare questa parola?
Questa cosa, Lucas, anche nei miei master, discutendo anche con i giornalisti, con musicisti, questo è proprio un stereotipo, no? Che viene dato non solo soltanto ai brasiliani, ma soprattutto a quei musicisti del Sud America. Ma in realtà io credo che questo sangue musicale, tutti noi, cioè, sia gli europei, sia i cinesi, i giapponesi, gli asiatici, gli americani, tutti possono avere. Perché secondo me la musica è un linguaggio che in qualche modo rispecchia moltissimo la tua crescita come persona. E questo lato caliente, cioè sei te che devi far crescere dentro di te, e ovviamente se lo fai crescere veramente come si deve, la sua musica guadagna con questo. Ovviamente non soltanto nella musica, ma anche nella pittura, nell'arte di forma generale, no? E una cosa, tant'è che abbiamo parlato un po' prima riguardo a questo, interessante che questi stereotipi, come in tutti i paesi ci sono, no? In Brasile, io mi ricordo quando, sapevo che dovevo venire, prima o poi dovevo arrivare qua, un paese che eu adoro, realmente mi ha accolto molto bene. E cerco ovviamente di contribuire con quello che ho e imparare con quello che avete voi. Ma vedi, in Brasile sapevo della mafia, no? Della pizza, di Napoli, però quando si va a vivere si vede che è tutto diverso, cioè è un paese che ha tantissime cose diverse oltre a quello che ti avevo detto. La stessa cosa in Brasile, no? Non è solo, non possiamo dire che abbiamo solo il calcio, il carnevale, il samba, sai, abbiamo tante di quelle cose belle.
Tante, ecco, cose. Tante cose belle, come diciamo, un paese che proprio anche in questi ultimi anni sta vivendo un'accelerazione a livello economico, si sa ormai, i nostri ascoltatori sanno bene, leggendo i giornali, ascoltando i radio e i telegiornali, quanto il Brasile sta prendendo posizioni. E allora che cosa significa, Marcos, tu che sei brasiliano, tra l'altro ricordiamo da dove proviene esattamente, perché il Brasile mica è un piccolo paese, è un enorme territorio di circa 8.500.000 chilometri quadrati, con una popolazione di circa 150 milioni di abitanti, sì, sì. Quindi un paese enorme, gigantesco. Ecco, esattamente, Marcos, Vinicius proviene da Congonhas,
esatto, bravo.
A poco più di 100 chilometri da Belo Horizonte, che tra l'altro è una città patrimonio dell'UNESCO. Esattamente in che zona del Brasile si trova?
È proprio, cioè, non so se tu hai, chi potrà avere la mappa del Brasile in testa, è molto più facile di capire, no? E questo triangolo, cioè São Paulo, Rio, è sempre il litorale, no? Fa quasi come un triangolo, São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Come riferimento, Belo Horizonte è distante 600 chilometri dal mare, no? Allora, quando tu mi avevi parlato, questa domanda riguardo alla questione di questo sviluppo, no? Io, anche se sto già tanto tempo lontano dal Brasile, ma io cerco di accompagnare il massimo che posso per sapere come va in realtà. È molto bello sapere che il Brasile oggi, no? Cresce veramente tanto, l'economia, il PIB, tutto questo, cioè, si vede, tanto è che recentemente, stando a Belgrado, parlando con l'ambasciatore brasiliano, abbiamo fatto dei lunghi discorsi riguardo a questo sviluppo enorme del Brasile, che ci fa veramente molto felice. Ma sai, Luca, una cosa che è interessante è che la cultura non riesce a avere ancora i supporti che questa grande economia, cioè che sta sempre sviluppando, non riesce a trarre da questa economia i supporti che sono necessari. Ad esempio, i movimenti musicali brasiliani, no? I veri movimenti musicali, sono quelli che rimangono proprio dentro delle grandi università, sia le università federale, università cattoliche, no? Oppure con incentivo degli sponsor che sono privati. Ma vedi, la cosa più triste dal mio punto di vista, mi dispiace anche dire, ma è la realtà, e stiamo qua per parlare. Io mi auguro che con questa crescita che succede possa arrivare anche allo sviluppo della cultura in Brasile. Perché c'è una cultura già di natura molto bella. Allora, però, senza lo sponsor, senza un appoggio finanziario, è quasi impossibile andare molto avanti. Capito? Allora, cosa succede? Succede che tutte le volte che si fa, normalmente pensano esattamente all'effetto immediato di un grande concerto. Magari, diciamo in reais, ok? Si spende 100.000 reais per un concerto di un grande cantante o per un concerto di un cantante che non fa assolutamente niente di culturale, ma porta un grande pubblico lì. Capito? Allora, cioè, i soldi si muove a questo. Ma secondo me questo 100.000 sarebbe molto più facile se potessi questo 100.000 dare a tanti maestri per fare i master e così via. Sai, penso che poteva essere distribuire meglio i soldi che si può ricavare.
Ecco, quando si parla di soldi si parla anche del senso etico. Il Brasile è un paese che ha conosciuto e che conosce tuttora grandi sofferenze, una larga fetta della popolazione ha conosciuto e in parte conosce ancora il problema della povertà, eppure abbiamo detto c'è anche questa accelerazione, questo diventare potenza economica del Brasile. Secondo te il fatto di provenire da dove proviene il Brasile permetterà di avere proprio un maggior senso etico nel suo cammino di sviluppo, oppure in qualche modo, riassumendo, una volta che si arriva, no, al potere economico, tutti si assomigliano e quindi si diventa cinici e non si sa più guardare in faccia, compreso in questo caso magari dal punto di vista brasiliano?
Vedi, io credo che tutta questo nuovo sviluppo si deve soltanto, cioè, ai nuovi governi, alle nuove persone che partecipano a livello politico della crescita, no? Ok? Io mi auguro, l'unica cosa, cioè l'unica soluzione sarebbe esattamente questa, che con questo rinnovo, no? Quelli che vengono messi ai posti, che, ad esempio, politici, senatori, i sindaci, assessori alla cultura, possono venire da una generazione che abbia una visione riguardo a quello che stai dicendo. Allora sì, perché se il Brasile raggiunge un livello molto alto della sua economia, perché in realtà il Brasile c'è tutto, e questa è una grande fortuna, è una grande fortuna. Era mal amministrato, però adesso ce l'ha. Ce l'ha una buona amministrazione. Io mi auguro che questi nuovi politici possano vedere la cosa in questo modo. Sai una cosa che mi interessa molto, che mi ha sempre... Tutte le volte, quando posso andare in Brasile, io cerco sempre di fare dei concerti in mezzo alle favelas, per i meninos di rua,
okay? E torneremo a parlarci.
Sì, senza chiedere assolutamente niente, so, per un motivo molto chiaro. Perché il fatto di suonare, cioè io non ho chiesto... Non vorrei parlare di aspetti religiosi, no? Ma io credo in Dio. Non ho chiesto a Dio di darmi questo dono, però mi ha regalato questo e ha beccato la persona giusta, perché io amo quello che faccio. Allora, la forma che io posso ringraziare al mondo di quello che lui mi ha dato è esattamente cercando di portare la mia arte in mezzo a queste persone. Perché lo so che suonando in quel momento lì, magari per una signora di 70 anni che sta ascoltando, io posso lasciare con la sua anima meno sofferente, e a quelli piccolini che stanno lì possano cominciare a vedere, fa, caspita, ma che bello, mi piacerebbe imparare anche questo. Cioè è un modo che io ho capito di fare questo. Allora, perché ti sto dicendo, mi permette di continuare questo, perché ci sono tantissime associazioni italiane che conosco, tra l'altro anche un'associazione che è condotta anche dal mio tecnico di studio, dei miei CD, che fa le registrazioni in Brasile. E quante cose sta riuscendo? Interessante, questo non lo so se tu lo sai, non lo so se tu lo sai, ma è bellissimo che tante associazioni arrivano in Brasile per aiutare a dare una visione diversa. Tanti aiuti che succedono proprio in Brasile, direttamente dal Brasile, è una cosa, va bene, questo qua è per il latte, ma non è così che fa crescere un paese. Le associazioni che ho conosciuto portano lì una visione diversa a questi ragazzi. Man mano crescono, cioè vedi che l'associazione comincia a crescere, a un certo punto il governo di quello stato o di quella città dove si trova l'associazione che viene gestita dagli italiani o di altri paesi, comincia a vedere che, caspita, allora seguiamo questi consigli. Cioè, seguiamo come stanno facendo loro. E allora cominciano a diventare organi del governo, con sussidio e così via. Cioè, questo è molto bello. Io conosco almeno 5 di queste associazioni che sono arrivate a questo livello.
E prima hai parlato dei Meninos de Rua, torneremo proprio tra un attimo a parlarne. Prima però vi avevo promesso almeno qualche momento, qualche sprazzo musicale dei tantissimi belli che fanno parte di questo CD Viola Violar, da cui stiamo ascoltando alcuni brani. Allora ascoltiamo il secondo brano scelto per questa trasmissione, che tradotto significa pagliaccio, pagliazzo. Pagliasso, quindi, da Viola Violar, uno dei tanti. Quanti sono gli album che in tutto tu hai pubblicato?
Sette album.
Quindi questo è uno degli album che, tra l'altro, ecco, chi volesse, possiamo già dare questa informazione, collegarsi, c'è proprio il sito naturalmente di Marcos Vinicius, che porta il suo nome, www.marcosvinicius.it, marcosvinicius.it, e lì sicuramente troverete tutte le informazioni anche riguardo gli album. Io vorrei ritornare proprio a quell'immagine che hai dato, anche parlando dell'impegno delle associazioni, e per cercare di avere da te proprio una sensazione personale, un ricordo. Parlavamo prima dei Meninos de Rua, torno su di loro perché noi abbiamo dedicato una puntata proprio qui, è stato qui un missionario italiano che si occupa, padre Renato Chiera, che si occupa a Rio de Janeiro e non soltanto a Recife, di questa problematica. Tu hai toccato con mano, proprio dal tuo punto di vista, con la tua chiave, la chiave in qualche modo musicale, quella del pentagramma, qual è la sensazione che hai ricevuto stando in mezzo con la tua chitarra ai Meninos de Rua?
Sì, la cosa più bella, questo mi ricorda, e questo succede sempre, Lucas, io vedo che dentro lì, anche se noi che abbiamo una visione dal di fuori di una, per esempio, di una favela, con tutti i suoi problemi che comportano, capito? Però una delle cose più belle che ho percepito è esattamente una grande solidarietà tra di loro, cioè l'amore proprio. Questa cosa che si dice, come si dice, che in favela stanno morendo di fame, non è vero. Questo non è vero. Guarda, fermo sotto qualsiasi documento. Perché? Perché proprio c'è questa fratellanza che non si trova normalmente nella vita di una classe media, se possiamo dire che oggi esiste, no? Però la sensazione è proprio di questa curiosità. Perché come la chitarra in Brasile, soprattutto in Brasile, era considerato un strumento boemio, no? Perché boemio? Perché si prende in tutti i posti, qualsiasi locale, bar, c'è sempre una chitarra, c'è anche il pianoforte. Faccio velocemente una cosa per darti la importanza di che cosa è essere un pianista e essere un chitarrista in Brasile a quell'epoca, no? Io mi ricordo quando sono stato nella casa della mia prima fidanzata, il suo papà mi aveva chiesto qual è il suo lavoro. Io ho risposto, guarda, io sono un chitarrista. Lui mi ha detto, ma di lavoro serio? Se io dicessi che fosse un pianista, era diverso. Allora perché, tornando in questa boemia, perché il strumento si trovava dappertutto. Si passava un ragazzino con lo strumento, con la chitarra di qua, uno di là, nessuno passava con un piano sulle spalle. Cioè, cominciamo da qua, no? Allora, sentivo proprio questa ammirazione, che era una chitarra che loro sentivano, suonata diversa da quella che era nel bar.
E quanto può aiutare la musica in questo senso, ecco, situazioni come quella che vivono? Naturalmente è stata importante questa fotografia che tu ci hai dato, però naturalmente le problematiche non mancano,
sì,
per
non
loro
mancano,
però
giusto.
Ecco, come la
tutto
musica in questo
si
senso
basa, vedi, tutto si basa nella volontà non soltanto dei politici ma soprattutto degli artisti, ok? Tanto è che io, quando vado in Brasile, quando posso fare, ragazzi, aiutate, c'è un sabato pomeriggio, che cosa faccio io? Lo facevo io, formo le orchestre, capito? Cerco di andare da un fornitore che vende la chitarra, fa, guarda, ho bisogno per creare una scuola di chitarra in questa favela, di aiutare questi ragazzi, perché ti dico la chitarra, no? O poteva essere un altro strumento, la chitarra, perché in qualche modo per acquistarla è molto più semplice, capito? E allora, di coinvolgerli a fare un lavoro insieme, cioè imparando individualmente, ma suonando insieme. Allora, io ti dico, quando c'è la volontà, è possibile fare. Si manca questa.
E ritornando proprio a chi ha in fondo le redini, le responsabilità, la responsabilità di questo paese che è così in grande crescita, rispetto proprio a questa volontà, c'è una volontà da parte delle istituzioni? Abbiamo parlato delle associazioni, quindi anche del volontariato e della capacità proprio all'interno stesse delle comunità che vivono certe problematiche di organizzarsi e superare magari anche col sorriso e la solidarietà. Però ecco, da parte delle istituzioni, anche a livello musicale, per esempio, c'è la lungimiranza, la capacità e la volontà di accompagnare persone come te, per esempio artista, musicista, chitarrista?
Sì, ma penso, questo esiste, ma sempre a livello privato, capito? Cioè la volontà deve partire esattamente. Guarda, ti dico, è molto semplice. Come si crea una scuola di musica? Lì, se io devo creare una scuola in Brasile, non devo aprire tanti di quelli documenti. Cioè, se io voglio insegnare in una favela, ogni sabato pomeriggio vado là a insegnare a quel bambino, a quelli bambini. capito? Cioè, questa, ovviamente, se c'è un'istituzione che mi fornisce un'aula dove posso riunire, oppure proprio dentro una parrocchia, ogni favela, ogni menino di rua ha la sua parrocchia nella sua favela, diciamo così, no? Però ti confermo questo, che normalmente questa istituzione non ha una forma governamentale, diciamo così, parte tutto da loro, no? Perché la preoccupazione di trarre, cioè del governo brasiliano, di dare più da mangiare, fare abbassare il prezzo della benzina, secondo me è molto importante, ma la grande ricchezza di un paese è proprio la sua cultura, cioè il modo come la gente, come questi bambini di rua possano pensare in futuro. Ci sono tante iniziative, nel mio stato ci sono state tantissime riguardo a questo, Luca. Sai, tante, veramente belle. L'ultima volta sono stata a Belo Horizonte, i menini di rua hanno visto. Non è che sono stati cacciati via, hanno dato loro condizioni di studiare e lavorare. Questo è molto bello.
Ecco, quindi questo è anche un modo di interpretare il nostro programma, che ha il sottotitolo Il mondo com'è e come potrebbe essere. Ha un senso la presenza di Marcos Vinicius oggi con noi per parlare del Brasile al di là e sconfessando forse alcuni stereotipi, cercando di andare proprio nel cuore delle situazioni, anche attraverso qualche cosa di magico, e l'abbiamo potuto anche ascoltare in questi pochi brani che, ripeto, poi possono essere moltiplicati se coloro che ci ascoltano avranno la voglia di andare, per esempio, nel sito, ripeto, sul sito di Marcos Vinicius, www.marcosvinicius.it, ecco, capire come è un paese attraverso la sua cultura, la sua arte, al di là degli stereotipi, è il senso della presenza oggi di Marcos Vinicius. Io vorrei concludere l'appuntamento di quest'oggi, perché so che Marcos Vinicius ha un sogno, me l'ha detto, e non posso che dargli la parola per quel che conta qui. Ecco, io so che tu hai anche parlato della tua fede, hai fatto accenno alla tua fede e anche al tentativo di tramutarla anche nella tua presenza, nelle favelas, per esempio, con i ministri di rua. Qual è il sogno di Marcos Vinicius?
Guarda, il mio sogno è di uno, con la mia chitarra, poter, come ti ho detto all'inizio, no, di ringraziare, che ho ringraziato sempre a Dio con questo dono meraviglioso che mi ha dato suonando per questi bambini di rua, un giorno poter suonare per il Papa. Questo è un sogno che ho sempre avuto, questo sogno. Non lo so se Dio mi darà questa possibilità, ma sai, un uomo che non sogna è un uomo morto, no? Io preferisco sognare.
E poi a noi fa piacere comunque sia che un sogno cosiddetto proprio in maniera evidentemente genuina, naturale, siamo stati noi ad avere dare questa, cioè, possibilità, quantomeno in Radio Vaticana. Ci stiamo avvicinando, Marcos, sì, alla possibilità. In ogni caso, al di là della realizzazione di questo sogno, io sono molto felice di avere avuto qui Marcos oggi. Concluderemo tra poco con un ulteriore brano che sostituirà la nostra sigla abituale, proprio per dare più possibile lo spazio per quello che ci è concesso a Marcos Vinicius e alla sua musica. Concludo proprio ulteriormente ricordando il sito internet www.marcosvinicius.it. Parlare di Brasile certamente non si può ridurre a 20 minuti, magari potremo invitare di nuovo quando vorrà Marcos.
Farà molto piacere
a parlare, sì, sì. Magari a noi piace questo, ad aggiornarci sulla situazione. A noi ci piace pensare e sperare che un paese che appunto ha conosciuto e conosce questa difficoltà, sì, sì, tante, sia in grado di insegnare qualche cosa agli altri, anche quando condividerà con gli altri proprio quella tavola del potere ad alti livelli,
sì, certo,
che ormai,
certo,
è un dato di fatto.
Perché si può cambiare, basta soltanto avere proprio la volontà, ma che parte dal cuore, non solo dalla mente.
E si può cambiare con la musica, per esempio ascoltando l'ultimo brano, Luar de Sertão. Che cosa significa?
Luar de Sertão, Sertão è la regione più arida del nord-est del Brasile. L'effetto della luna su questa regione arida è veramente un effetto meraviglioso, per questo si chiama Luar de Sertão.
E dunque, ringraziando ancora per la sua presenza con noi Marcos Vinicius, che la critica riconosce come uno dei più importanti chitarristi contemporanei e che noi abbiamo avuto la fortuna e il privilegio di avere qui con noi e di ascoltare insieme alcuni dei suoi brani, io colgo l'occasione per salutare i nostri ascoltatori e per augurare a tutti loro un felice Natale e anche anno nuovo, perché magari il mondo com'è, come potrebbe essere, non sarà in onda il 25 dicembre, non sarà in onda il primo gennaio, e quindi appuntamento per quanto riguarda magari all'anno nuovo. E per quanto riguarda me, per la giornata di quest'oggi, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.